Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati su Real Men. Oggi un nuovo episodio con Francesco ed Emanuele.
Ciao a tutti.
Abbiamo cambiato un po'
l'intro
così mi è venuto...
Visto che la sigla non me la fanno cambiare...
Il sondaggio alla fine ha parlato, ha detto che la sigla deve rimanere, quindi la lasciamo così. Allora oggi parliamo di un tema ancora che riguarda...
I soldi,
il lavoro, la gestione della ricchezza, la ricchezza stessa, cosa vuol dire, parleremo anche di inflazione e parleremo di libertà, perché alla fine il discorso economico senza un discorso di libertà secondo me lascia un po' il tempo, diventa un po' fine a se stesso, e secondo me proprio il discorso del fine a se stesso è un po' il perno su cui ruota quello di cui parliamo oggi. Perché un po' di episodi fa abbiamo parlato di lavoro dipendente, lavoro indipendente, e sul gruppo del Branco, questo gruppo di accountability di Real Men, con cui appunto ci confrontiamo con i ragazzi che sono in cammino sulla loro mascolinità, venne un po' fuori questo discorso, no? Anche della finalità dei soldi e anche di guadagnare, c'è il rapporto con i soldi, quindi di guadagnare proprio questa libertà anche dal vile denaro, no?
Esatto.
Questo è un tema importante, perché appunto uno lavora per pagare l'affitto, diciamo così, in maniera blandamente, però si rischia sempre di cadere in una dinamica in cui invece lavori per accumulare.
Il punto centrale è che il denaro deve essere un mezzo, altrimenti si casca secondo me in due forme di schiavitù: o una schiavitù del denaro, che secondo me la schiavitù del denaro è sempre una cosa di approccio, quindi non del denaro che hai o che non hai, però può diramarsi o nel sentirne la mancanza del denaro, perché io non ce l'ho.
Cioè vuol dire, cioè il denaro non è male in sé,
questo no, non è male in sé, okay. E la tua schiavitù del denaro secondo me non dipende per forza da quanto ne hai. Cioè, ci sono persone molto povere che sono molto attaccate al denaro, perché poi spesso quando devi
senti
tirare
quando senti
la mancanza ti aggrappi a quello che hai.
Certo.
Oppure persone molto, e allo stesso tempo persone molto ricche, che però hanno questa, proprio alla Paperon de Paperoni, no? Questa tirchiaggine connaturata.
Sì, sì.
Io penso che generalmente se uno lavora prima su se stesso, sulla propria persona, diciamo riprodurrà a seconda del denaro che ha tanto più o tanto meno quello che è. Quindi una persona generosa nel poco, secondo me, tendenzialmente, se mantiene la sua identità, sarà tanto più generosa nel molto.
Allora, a me piace mettere i paletti sulla sabbia, quindi voglio già fermarmi qua un attimo, perché secondo me questo è un concetto fondamentale che hai detto te. Cioè che il denaro, secondo me questo concetto ha due facce, no? La prima faccia è quella che il denaro di per sé non è né buono né cattivo, è uno strumento. E l'altra cosa importante che hai detto, che l'utilizzo del denaro rispecchia chi sei. Quindi il punto non è averne tanto o averne poco, ma piuttosto chi sei tu. Quindi prima cosa fondamentale, la priorità maggiore, quando si parla anche di relazione con il denaro, non è tanto appunto il denaro stesso, ma piuttosto chi sei tu, quindi lavorare su te stesso. Perché essere generosi o essere invece più avidi rispecchia sinceramente degli aspetti personali, è un riflesso di qualcosa che viviamo dentro noi. Quindi se ti rendi conto di essere avido o di essere generoso, questo sta parlando di te, e allora starà a te poi fermarti, valutare e capire perché stai vivendo quel tipo di atteggiamento. atteggiamento di generosità è sicuramente una cosa positiva e da incoraggiare, perché ti fa stare bene a te, cioè a parte che crei un mondo migliore, ecco, sì. Però ti fa stare, cioè siamo connaturati così, una persona diciamo attaccata ai beni materiali sta male, punto, è non è una questione di opinioni.
È stato creato così.
Sì, siamo fatti veramente... Siamo stati ingegnerizzati in questa maniera, il nostro DNA parla di questo, e invece essere generosi e avere le mani larghe, ma in senso buono, non che sprecano, ma avere le mani larghe nel senso che accolgono, questo è sicuramente una cosa che ci fa stare bene. Quindi secondo me questo primo paletto sulla sabbia fondamentale è questa cosa qua, cioè il denaro di per sé non è buono. Sai che chi mi ha aperto gli occhi su questo discorso qua, proprio la prima volta che l'ho sentito?
Vangelo.
Sì, sicuramente il Vangelo, però il Vangelo può essere interpretato in maniera diversa, no? Dice beati i poveri, no? E diciamo che dice anche è più difficile per un ricco entrare nei cieli, eccetera, eccetera, perché sicuramente quando uno ha tante cose rischia di, in parte, rischia di più attaccarci il cuore rispetto a quando hai poche cose. Questo lo vedi. Hai detto bene tu, ci sono dei poveri che sono molto attaccati, però è anche vero che in una società contadina, come magari la società un po' tradizionale della Basilicata qua dove viviamo noi adesso, ecco, nella società contadina tradizionale, magari non quella moderna, ma quella tradizionale, siccome tutti avevano poco, non c'era neanche, sai, quell'invidia, quel desiderio, ed era condividere era una necessità. Insomma, questa è una cosa molto importante, essere poveri a Manhattan... Non è la stessa cosa che essere poveri
in Basilicata,
perché a Manhattan tu ti senti che tu sei quello meno, sei il poveraccio che vive per strada o che vive veramente nella grande difficoltà perché sei solo. Vivere da poveri, non so, anche tutte le altre storie che sentono oggi, no? Sono andati in Africa, erano tutti poveri, erano tutti felici. Ma semplicemente guardando qua la società di mia suocera, per dire, gli anni 50, gli anni 60, la società anche anni 70, una società estremamente povera, però dove si condivideva per necessità e quindi in realtà si ingranava culturalmente il discorso della generosità, e questo era qualcosa di molto bello. Adesso senza divagare, però...
Io penso che prima devi essere centrato su te stesso.
No, quello che mi ha aperto gli occhi sulla... Scusa, dico questa cosa e poi sto zitto. È che chi mi ha aperto gli occhi è stato Don Fabio Rosini, perché raccontava di un ragazzo che diceva: ho avuto due offerte di lavoro. Uno mi pagavano tanto, un altro mi pagavano poco. Ho scelto quello che mi pagavano poco perché così sono più evangelico. E Don Fabio disse: cretino, era meglio che prendevi il lavoro dove prendevi tanto, poi potevi dare il 90% del tuo stipendio in qualcosa...
Di donativo.
Sì, qualcosa così, e rimanevi ugualmente povero, però almeno hai fatto qualcosa di bello magari con quel denaro che avevi guadagnato. Vabbè, questo mi ha aperto gli occhi, no? Mi aprì gli occhi su questa roba qua, cioè essere poveri, si può essere poveri in tanti modi, si può essere poveri essendo estremamente generativi.
Io ho anche qualche opinione su alcune forme pauperiste cristiane, però non è il tema di oggi. Però sì, io penso che prima devi essere centrato su te stesso, cioè aver definito chi sei per non lasciarti definire da quello che hai. Quindi se tu non fai... E questo lavoro va fatto prima, perché altrimenti sei in balia del tuo stipendio, no? Quando sei in carriera all'inizio sei lo sguattero che pulisce, che lava i piatti della cucina e vivi nel tuo monolocale condiviso pure.
Sì, tremendo. Sì.
E con non esci mai, eccetera, perché non ne hai. Poi magari fai la carriera, diventi lo chef, primo chef, non so come si chiami lì, e quindi ti compri il macchinone, vai, esci spesso, non lo so. Il punto è che tu adatti il tuo stile di vita sulla base del lavoro
del
che
guadagno.
Fai, quindi vuol dire che non hai definito chi sei prima. Poi è chiaro, il definire chi sei è anche parte di un processo, nella vita si cambia, però credo che per non lasciarsi prendere la schiavitù del denaro è importante prima definire chi sei, quindi mettere possibilmente nero su bianco quello che ti appartiene, ad esempio, visto che stiamo parlando dell'ambito economico, ma quanto voglio donare per gli altri, quanto mi serve per vivere quello stile di vita che io vorrei, eccetera. E questo lavoro secondo me aveva fatto prima, per non andare in balia per non essere schiavo del denaro, nel senso che sei in balia del tuo reddito.
No, questo è un concetto interessante, perché tra l'altro è un esercizio che tu avevi fatto, quello di scrivere nero su bianco, no? Fra 5 anni come...
Non diciamo
cosa c'era scritto, però l'avevi fatto questo esercizio di scrivere, no, fra 5 anni vorrei realizzare sta roba, così, che lascia perdere se realizzi o non realizzi, perché molte di quelle cose non le hai realizzate, no, in realtà. Però in qualche maniera ti aiuta a fermarti e a scegliere una direzione. Cioè, il problema è sempre questo, il problema è sempre quello della deriva, che è una zattera buttata nell'Oceano Atlantico, non arriva a destinazione. E quindi se tu vivi la tua vita come una zattera in mezzo all'oceano, è difficile che poi approderai alla destinazione che desideri. Quindi è importante fare mente locale, sicuramente scrivere aiuta, io non l'ho fatto, però secondo me...
aiuta, perché ti obbliga a pensare a quello che scrivi e quindi a oggettificare come i tuoi pensieri.
Beh, si ricollega anche un po' al primo episodio dell'anno, quando abbiamo parlato del sistema, no?
Sì.
Strategia di vita, e questo sicuramente è un punto importante. Sì.
E
l'altro punto importante, scusa che mi era un attimo sfuggito, è questa roba qua, cioè che un po' è un po' anche il tema un po' che ha ispirato questo episodio, no? Che noi viviamo, il nostro stile di vita è conseguente allo stipendio che riceviamo. E questa cosa qua, lo so, sembra la cosa più ovvia del mondo, ma non funziona. Cioè non funziona, perché ti ritrovi in balia un pochettino del lavoro che fai e... Lasciamo aprire un attimo una parentesi, che secondo me ci sta bene. Cioè, il punto è questo fondamentale: ci sono tantissime storie di persone anche famose che poi cadono in povertà, che stanno piene di debiti e robe del genere. E uno si domanda, ma mi ricordo una volta parecchi anni fa, no? Eros Ramazzotti dice stava disperato, che non doveva fare concerti, cose, perché non riusciva più a pagare spese, così era incasinato. Io, ma com'è possibile? Cioè, stiamo parlando di un cantante italiano famosissimo, che ha non so quanti dischi ha venduto e compagnia bella, ma com'è possibile che sta in difficoltà economica? E questo, il meccanismo, no, è sempre lo stesso. Tu sei una persona X normale, regolare, poi per qualche motivo cominci a guadagnare di più, tanto di più rispetto a prima, e adatti il tuo stile di vita al nuovo guadagno. Quindi ti fai il macchinone, ti fai il villone, vacanze, barche, di cose X, tanto per dire. Ma in qualche maniera fai lievitare le spese, quindi come aumenta lo stipendio così aumentano le spese, e rimane quasi che la tua liquidità è la stessa di quando eri un poverello, perché siccome le spese sono così grandi, sì, è vero, vivi in una casa molto più grande, però hai delle spese pazzesche, no? 10.000 euro al mese di spese, 20.000 euro al mese di spese. Così che se c'è una flessione, non so, nella vendita dei dischi, fai meno concerti, così ti ritrovi che il guadagno diminuisce, ma...
Hai gli stessi spese.
E così magari conosco tanti imprenditori, oppure anche quelli che lavorano nelle aziende di consulenza, in cui hanno degli ottimi stipendi, ma hanno ritmi di lavoro pazzeschi, e si ritrovano a non poter rallentare in nessun modo. Penso ad alcuni imprenditori, anche che conosco così, non puoi rallentare in nessun modo. Sei costretto a rimanere al gancio di quel tipo di vita, perché se non guadagni, poi cioè vai gambe all'aria.
Tutto questo è amplificato dall'ambiente in cui viviamo, dove lo stimolo a consumare più di quello che si può, di quello che ci si può permettere, è ormai alla portata di tutti. Forse in Italia abbiamo ancora una cultura un po' più tradizionale da questo punto di vista, però ad esempio negli Stati Uniti i numeri dell'indebitamento, anche con le carte di debito, così, sono allucinanti.
Sì, perché la carta negli Stati Uniti viene proprio utilizzata come se fosse ogni volta un piccolo prestito, no?
Esatto.
Quindi tu aumenti, poi paghi a rate, ma cioè,
e poi ti accogli un debito senza accorgersene di farlo, perché in mano hai una carta che strisci dappertutto.
Esatto.
Non
sposatevi. Questa era una frecciatina facile, dai, non è vero, non lo penso realmente. Mia moglie è straparsimoniosa, è molto più parsimoniosa di me. Va bene, però questo qui è il cuore, secondo me, del discorso, no? La differenza tra, in inglese si dice tra rich e wealth, cioè quindi tra... diciamo così, essere ricchi, diciamo così, avere il conto in banca dove ci sono tanti soldi, e il benessere, la ricchezza vera e propria. E secondo me questo qui è un argomento che non ci ragioniamo tanto, ma può essere molto più benestante, ecco, diciamo così, wealth potrebbe essere... So che benestante non è una parola molto cool in italiano, sembra una cosa un po' da... papà con la panza, esatto, papà benestante, famiglia benestante, però si può essere, in realtà, stare bene economicamente, magari avendo anche un reddito molto minore di un grande imprenditore, perché quel reddito e quella tua situazione vive un equilibrio economico che ti permette innanzitutto di essere libero dal lavoro, libero da poter gestire i propri tempi, libero di poter fermarsi, libero da essere costretti a generare continuamente denaro, perché altrimenti si rimane indebitati. E secondo me è utile anche parlare di qualche strategia, no? Cioè, cosa intendiamo poi nella pratica riguardo a questo argomento qui.
Sì, prima di riaprire questa parentesi, mi è sfiorato un pensiero.
Te lo sei perso?
E l'ho perso. Quindi
vabbè, dai, lo recuperiamo dopo.
Niente. Il concetto base di partenza per l'agire in pratico è che abbiamo molto staccato il tempo dal denaro, e invece il denaro deve essere un saving del tempo.
Vi rendete conto di quanto si è fomentato? Cioè, questo qua è uno di quegli argomenti proprio
che
ti fanno, cioè, si è aumentato il tono della voce
e
si è proprio super fomentato. Vai, ti lascio parlare.
Perché
alla grande,
il denaro è una conseguenza, cioè dovrebbe essere una forma di salvataggio del tempo.
Un time token.
Un time token, bella! Un time token dovrebbe essere. Per cui quello che io ho lavorato in termini di beni e servizi e del mio tempo, le mie competenze, dovrebbe essere salvato, diciamo, nel denaro, in modo che io possa spenderlo in un futuro e risparmiarlo per magari reinvestirlo in qualcosa di nuovo.
Sai, è meglio che rielabori questo concetto, perché time token l'ho capito soltanto io, quindi secondo me
voglio dire che voi oggi avete lavorato 8 ore, però queste 8 ore di lavoro vi vengono pagate, ed è bene che vi vengano pagate in un modo, diciamo, se vi pagassero in mele, ok, dopo 2 settimane queste mele qua vanno a male, non ve ne fate niente, o ve le mangiate oppure non vi è servito a nulla. Quindi la mela è una pessima forma di stoccaggio del tempo che avete dedicato al lavoro.
Ok, ora si sta capendo meglio, okay. Vai avanti.
Noi tendiamo a farlo, insomma, la nostra società per mille motivi si fa con gli euro, che però dal mio punto di vista restano delle mezze mele, nel senso che sono una pessima forma di stoccaggio di questo tempo. La dimostrazione di questo è l'inflazione, quindi le conseguenze che ha nella vita di ciascuno la perdita del potere d'acquisto. Ora, io penso che la fonte principale della perdita di potere d'acquisto della valuta sia perché aumenta quella in circolazione, quindi siccome c'è sempre un rapporto domanda-offerta alla base di questo, per ritornare sull'esempio delle mele, se quest'anno c'erano 10 mele da spartirci in 5 persone, okay, e l'anno prossimo ci sono 100 mele ma sempre 5 persone, quelle mele lì avranno un valore molto più basso.
Il prezzo della mela crolla.
Il prezzo della mela crolla, se la domanda è sempre quella. Quindi in una maniera simile l'aumento del denaro in circolazione, senza adesso entrare nella spiegazione del perché vengono aumentate.
Vabbè, il nostro è un sistema economico basato sul debito.
Sul
questo
debito,
qui da
di fondo è questo. La moneta, banconota di fatto è una carta di un foglio che descrive un debito.
Sì, esatto. E in particolare negli ultimi 50 anni questa cosa, diciamo, ha preso una piega piuttosto drammatica. Infatti in televisione cioè la televisione non ce l'ho più, però da parecchi anni, però mi ricordo che si parlava di debito pubblico e tutta questa roba qua. Il debito pubblico è praticamente quanta moneta in circolazione hai immesso in più nel mercato rispetto a, al valore intrinseco che hai, diciamo, nelle banche centrali, tipo oro o altra roba che hai. Quindi tu stai praticamente, la moneta in circolazione dovrebbe rispecchiare quello che hai in cassaforte, invece quando hai il debito vuol dire che stai stampando di più di quello che hai in cassaforte. Ma l'ho spiegata veramente come se dovessi spiegare a pollicino. E il problema è questo, che quando ci stanno momenti tipo Covid, in cui ci sono tutti quegli come si dice, no, stimulus check, come si dice in italiano, gli stimoli monetari, sì, come si chiama quando davano tutti incentivi. Quando ci sono tutti quegli incentivi, la domanda che ti devi fare è: ma chi lo paga? Nessuno, tra
pantalone
più, cioè, nessuno, cioè vengono immessi nel mercato nuova moneta, il 110%, tutte queste belle, cioè quando qualcuno ti dà qualcosa gratis devi sempre farti tante domande. E quindi, perché, che cosa succede? Che lo paga Pantalone, però poi lo paghi tu, perché con la perdita del potere di acquisto della moneta, perché come per il discorso delle mele, se per generare gli incentivi del 110% io immetto tanto denaro nuovo nel mercato, nell'immediato nessuno se ne accorge e semplicemente ci sta, ti metti in tasca i soldi del 110 o qualsiasi altro incentivo monopattino che ci sta. Che vergogna l'incentivo, che mi disgusta soltanto al pensiero. A breve termine non c'è tanta, non noti la differenza, ma già nel medio termine si apprezza una notevole perdita del potere di acquisto, che viene rispecchiato nell'aumento dei prezzi fondamentalmente. Cioè tu c'è sempre 1000 euro in banca o nello stipendio, soltanto che non ci vuoi più comprare con 1000 euro, non so, una bicicletta professionale, perché mo ce ne vogliono 1500 per comprare una bicicletta professionale. E il motivo per cui aumenta il prezzo è perché il tempo e i materiali, le materie prime che servono per costruire una bicicletta è sempre quello, irrispettivamente da quanto denaro in circolazione ci sia. E quindi se il denaro vale di meno perché ce n'è più in circolazione, allora c'è bisogno, costa di più fondamentalmente. Cioè guardate il prezzo della colazione al bar, me quello è un buon metro di misura. Beh, perché è una cosa, sai, standard che vedi sempre, cioè i prezzi sono aumentati anche del 50%.
Sì. Quindi questo concetto a me interessa esporlo, diciamo, perché prima viene il tempo che tu hai dedicato, il denaro è un modo per cercare di fermare questo tempo. Quindi il problema è che in una società di oggi, in cui c'è una forte svalutazione eccetera, è diventato sempre di più un problema fermare questo tempo che abbiamo, che ci è costato il nostro sudore, in un modo efficace. Quindi c'è sempre più spinta a doverli poi investire, anche aumentando i rischi che uno si accolla e così via.
Mi è venuto in mente una cosa importante, che so che come mentalità che uno poi è costretto a dover. In questa mentalità del debito ci sta un altro crollario importante, in cui il denaro guadagnato deve essere speso, così la moneta gira. No, mi ricordo sta roba qua, me lo disse la prima volta mio zio che sta in America, che è un piccolo imprenditore, così, che io dicevo, vabbè, ma sta roba, non mi ricordo, costa di più, meglio risparmiare, non mi ricordo, disse una cosa sul risparmio, e lui rimase scandalizzato, come risparmio? No, cioè la moneta deve girare, cioè la ruota deve girare, perché se tutti risparmiano, poi la gente non viene a spendere nel mio negozio, e quindi io non guadagno. E questo è un corollario che è proprio attaccato a doppio nodo, proprio alla mentalità del debito, che è tutto un processo. Quindi tu guadagni tanto, viene girato tanto denaro, viene rispeso e compagnia bella, e non viene mai incentivato invece la cultura del risparmio e dell'investimento in pratica. E qua stiamo arrivando al nodo cruciale della differenza tra rich e wealth.
Sì, solo per chiudere la parentesi, consiglio un libro di Friedrich Bastiat, che è del 1700, ma molto, molto lineare anche nella lettura, che è Ciò che si vede e ciò che non si vede, in cui spiega quanto tante volte dietro a questi ragionamenti c'è un po' di la presunzione di sapere come devono fluire i soldi a monte. Invece lui fa l'esempio della finestra rotta, il famoso esempio della finestra rotta, in cui c'è un venditore, un ragazzino lancia un sasso sulla sua finestra, quindi questo qua che aveva dei risparmi da parte li usa per pagare un vetraio che gli fa un vetro nuovo, eccetera, e quindi no, molti dicono beh, almeno l'economia è girato, però il punto è che quei soldi lì che lui ha speso lì magari potevano essere, perché se questo era un calzolaio, per fare le scarpe migliori con un materiale migliore, eccetera. Quindi diciamo che anche il risparmio non è mai fine a se stesso, è perché si risparmia per un motivo, perché domani puoi fare un miglioramento, puoi comprare una cosa migliore, puoi investire in una cosa migliore anche a livello sociale.
Certo.
E chiusa la parentesi su Bastiat, però leggetevelo. E quindi abbiamo fatto un po' la carrellata della questione del tempo. E
La cosa secondo me cruciale è appunto questa cosa qui, che tu dai il tuo tempo, ti viene dato un corrispettivo, questo corrispettivo, questo altro bretto nella sabbia, questo corrispettivo deve essere un gettone, un oggetto che in qualche modo non si deperisce nel tempo.
Possibilmente.
È un po' come quando tu metti il pannellino solare, immagazzini la corrente, l'energia,
un accumulatore,
esatto, in una batteria, così poi la puoi utilizzare quando vuoi, anche quando è buio, quella corrente elettrica. È la stessa cosa, il tuo stipendio, i tuoi risparmi dovrebbero essere questo. E questa è la chiave della differenza tra
wealth e rich.
E rich.
Quindi rich può essere quella persona che ha uno stipendio di $200,000 all'anno, perché perché lavora in JP Morgan, e
strapieno,
però dietro,
strapieno di responsabilità, strapieno di impegni,
che però è costretto a inseguire questo stipendio perché si è fatto il mutuo per il villone, per il macchinone, e ha, diciamo, si è costretto, appoggiando sullo stile di vita delle sue entrate, no? Ha costruito un meccanismo in cui può avere uno stile di vita molto alto, però che deve rincorrere. E questo non significa che tutti quelli che hanno uno stipendio alto fanno così, è un esempio,
sì, no,
per
no,
fare il paradosso,
sempre
perché invece magari c'è il giardiniere che prende $20,000 all'anno, quello non al mese, e però è riuscito a risparmiare in uno stile di vita diciamo più sobrio, un patrimonio. Quindi al netto dei debiti e tutto quanto, il primo è più povero dal punto di vista del wealth, diciamo, quindi del benestare patrimoniale,
benessere,
non so,
economico,
esatto,
sì,
rispetto al cioè sta peggio rispetto al giardiniere,
perché il giardiniere può decidere tranquillamente di, non so, non lavorare un mese e andare nelle Filippine a fare una roba, un'esperienza, perché per il suo stile di vita, non so, la casa l'ha comprata e se l'è pagata e non c'ha un mutuo da pagare tutti i mesi. Magari ha investito in un impianto fotovoltaico in cui non deve pagare le bollette, così si è fatto il pozzo, non vive in un quartiere figo ma vive magari in una zona rurale meno figa, con meno opportunità, eccetera, che però gli ha permesso di comprare la casa tranquillamente e di poter stare così, di avere il suo giro di clienti. Non c'ha 1000 clienti, c'ha un tot di clienti che gli permettono di sostenere questo stile di vita, e si può organizzare per poi andarsene un mese a fare un'esperienza importante per la sua vita, per la sua famiglia, dedicarsi ai figli, quello che sia.
Quindi reddito alto basso è ricco e povero, risparmio alto basso è
esatto, benessere o non benessere economico. Per risparmio, a me viene subito l'immagine così dei soldi sotto al materasso, però non stiamo parlando di questo.
No, non stiamo parlando di questo per il problema che abbiamo accennato prima, no? del fatto che salvare il nostro tempo negli euro è un po', rischia di essere,
ma questa cosa qua non è una cosa moderna, cioè nel noi ce l'abbiamo sta roba di salvare i soldi sotto al materasso, perché negli anni 30 non era una cosa così male. Mm-hmm. Cioè all'inizio del 1900 salvare in lire non era una cosa sbagliata. Prima, in particolare prima della prima guerra mondiale, in cui la moneta era legata strettamente all'oro. Quindi si chiama infatti tutto il periodo alla fine del 1800, si chiama
Gold Standard.
Sì, l'epoca dell'oro, diciamo lo standard dell'oro, perché se ci stavano 1000 lire che giravano per strada, erano 1000 lire che erano legate a un tot quantitativo di oro. E anche il dollaro, c'era scritto proprio che un dollaro valeva tot grammi di oro e poteva essere cambiato in banca. Tu potevi andare in banca, gli davi un dollaro e gli davano il corrispettivo in oro. Poi la guerra, grandissime spese, questi soldi non ci stavano, è incominciato un distaccamento dallo standard dell'oro, quindi si stampava più denaro. Infatti la guerra è sempre accompagnata da momenti di inflazione pazzeschi, quindi da un'inflazione della moneta pazzesca. Questo prima guerra mondiale, poi seconda guerra mondiale e poi la ciliegina sulla torta c'è stato col petrodollaro negli anni 70. E ci sono dei grafici che vi invito ad andare a cercare su internet, dove si vede la pendenza, no, della perdita del potere di acquisto. E negli anni 70, quando c'è stato un completo distaccamento dall'oro e l'instaurarsi del sistema del petrodollaro, quindi si può comprare il petrolio soltanto in dollari, e sono senza spiegare un po' i vari dettagli del perché di tutto questo, c'è stata un'impennata dell'inflazione, quindi un'impennata della perdita di potere di acquisto che proprio è pazzesca, proprio cambia pendenza la curva. E questo è successo all'inizio degli anni 70, quindi è chiaro che tuo nonno i soldi li metteva sotto al materasso perché non aveva ancora vissuto il dramma del petrodollaro. Quindi è chiaro che si comprava la casa in contanti con i soldi, capito, nascosti da qualche parte, ma tu oggi questa cosa non la puoi fare, perché oggi la colazione costa 2 euro, l'altro ieri costava 1 euro. Quindi tu questa cosa oggi non la puoi fare, perché se tu hai messo da parte 1000 euro sotto al materasso 7 anni fa, oggi quei 1000 euro sono l'equivalente di 500 euro. E non sto esagerando, che sto sparando dei numeri a caso.
No, basta che una ricerca molto rapida su internet, prendete l'ultimo secolo e cosa ci compravi un secolo fa con X grammi di oro e quanto con gli stessi X grammi di oro compri oggi. Cioè la differenza è che tipo con la stessa quantità di grammi di oro un secolo fa ci compravi un giocattolo, una cena, una pizza, una cosa così, e oggi ci compri una macchina. E questo è legato alla svalutazione della moneta che prima abbiamo un po' accennato.
Sì, perché giustamente svalutandosi la moneta è aumentato l'apprezzamento dell'oro, perché poi abbiamo detto che il costo e il prezzo di una pizza è sempre lo stesso, soltanto che siccome l'oro non si svaluta,
non se ne produce in maniera spropositata.
Non se ne può produrre quanto uno ne vuole, quindi la moneta viene svalutata, l'oro quindi non viene svalutata, quindi è visto come un rifugio per il proprio token di tempo, e così che aumenta la richiesta dell'oro e quindi aumenta il prezzo dell'oro. Per questo oggi puoi comprare una macchina. Allora, giusto per spiegare che il costo, diciamo, di costruire una macchina è lo stesso oggi e ieri.
Sì, diciamo che per poter salvare bene il nostro tempo bisogna risparmiare in forme che possano assorbire, diciamo, la variazione della quantità di denaro in circolazione. Per cui se io voglio risparmiare in sedie, diciamo che è molto variabile l'influenza del prezzo che ha sulle sedie. Primo, perché è un problema anche stoccarle queste sedie, devi averci il magazzino dove stoccarle. Scusate l'esempio, perché ce le ho qua vicino, mi è venuto in mente. E secondo, perché la produzione delle sedie può cambiare, possono andare fuori moda, possono aumentare spropositamente, possono diminuire, ci sono molti fattori. Invece una materia prima come l'oro, come ci sono altre cose che possono funzionare simili all'oro.
Sta parlando di Bitcoin.
Però l'oro è un buon esempio. L'oro è qualcosa che non è manipolabile da un punto di vista della quantità in circolazione, perché ne minano un tot di nuovo all'anno, che però è
una frazione
rispetto a quello che c'è già in circolazione, mentre invece il sistema delle monete fiat, euro, dollaro e così via, sono un po' più come le sedie, come ad esempio le sedie, quindi potrebbero cambiare per mille motivi. Può essere perché le banche centrali cambiano il tasso di interesse, perché ne stampano di fresco, può essere perché viene riversato magari in settori finanziari, così, però non è una cosa, come dire, matematicamente
controllabile. Esatto.
Ed è molto arbitraria. Invece l'oro non è arbitrario perché non lo cioè, puoi creare da zero.
È arbitrario perché dipende dalla politica, dalle decisioni politiche della banca centrale, degli stati, esatto, eccetera, e compagnia bella, chiaro.
Quindi questa indipendenza si raggiunge dall'oro, perché l'oro, siccome la quantità è fissa, nel medio-lungo termine, se sono raddoppiati le quantità di euro in circolazione e l'oro è rimasto fisso, si dovrà adeguare assorbendo tutto questo che è stato prodotto. Anche viceversa, se la quantità di euro dovesse, per un motivo inspiegabile, diminuire, anche il prezzo dell'oro diminuirà, però dovrebbe essere un qualcosa che assorbe tutta questa perdita di potere d'acquisto.
Ora, noi stiamo parlando di oro come esempio, perché esatto, non è soltanto l'oro, e non, secondo me il discorso del wealth ha anche un pezzo in più, no?
Sì.
Che è questo, cioè già questo è un bel tassello, però secondo me il gradino ancora, diciamo, da aggiungere a questa cosa qui è questo: che una persona che è benestante spende in cose, utilizza il proprio denaro in cose che generano ancora ricchezza.
Esatto.
Questo secondo me chiude il cerchio di tutta sta roba. Cioè tu impieghi il tuo tempo in cambio di denaro, un denaro che poi potrai utilizzare per fare altre cose quando tu lo riterrai più, al momento giusto. La differenza tra essere benestanti economicamente e essere ricchi è che il ricco quei soldi li spende per beni deperibili, la Lamborghini, esatto, la villa, il vestito firmato, le uscite a cena e compagnia bella. Questi sono beni deperibili. Cioè, una volta che tu hai speso 150 euro in un ristorante di lusso, quei 150 euro sono andati, cioè non ti generano niente. Al contrario, spendere 150 euro per qualcosa che invece genera ancora ricchezza, questo fa girare la ruota del benessere economico. Facciamo un esempio di soldi spesi per generare ricchezza: potrebbe essere l'oro stesso, perché si rivaluta, potrebbero essere delle azioni, potrebbe essere un immobiliare, o anche potrebbe anche essere una cena di lusso, perché tu con quella cena di lusso hai l'opportunità di incontrare persone che ti danno l'opportunità di avere contratti più vantaggiosi. Allora, se tu vai alla cena da 150 euro perché in quel modo tu puoi parlare con delle persone che possano dare una svolta al tuo lavoro, alle tue entrate economiche, anche questo ha senso. Non è che la cena a 150 euro è necessariamente sbagliata.
Fammi fare una differenza: che situazioni come l'oro, l'argento, Bitcoin, queste cose qua, non sono propriamente un qualcosa che genererà ricchezza, perché quello che fanno è semplicemente renderti indipendente dall'arbitrarietà della valuta fiat, dell'euro e del dollaro, quindi assorbono questa svalutazione della moneta. Quindi diciamo che hanno delle caratteristiche che più che altro le rendono delle ottime riserve di valore, diciamo, quindi degli ottimi salvatori di tempo per il quale noi abbiamo lavorato.
Salvadanai, proprio.
Sì, cioè nel senso che è un buon posto dove mettere il tempo che noi abbiamo lavorato e che magari vorremmo spendere, donare, investire, eccetera, fra 10 anni, perché indipendentemente dal valore dell'euro, da quanti euro circoleranno, questi, per le loro caratteristiche, ci aspettiamo che lo assorbano. Mentre invece è un po' diverso il fatto di investire in senso stretto, cioè ad esempio compro una casa che metto in affitto perché mi genera un reddito, oppure compro un autobus per offrire un servizio di trasporti, compro un'azione
di una società.
Una società perché avrò un ritorno. Da un punto di vista del rischio, in realtà i primi non hanno una componente di rischio quanto i secondi, perché i secondi hanno le componenti di rischio che può esserci che quell'affittuario che mi aspetto che ci sia non ci sarà,
o non ti paga,
o non mi paga. Può essere che il mio servizio di trasporto in realtà non serva perché viene un altro servizio migliore, o perché la gente userà il teletrasporto, che ne so, e o l'azione dell'azienda X perché magari fallirà. Cioè, diciamo che ci sono i rischi e quindi anche i potenziali rendimenti più alti, però ci sono dei rischi inerenti alla tipologia di attività, mentre invece nell'oro, argento e bitcoin questa cosa non c'è, perché non sono un investimento in una azienda con i rischi annessi e connessi, semplicemente sono dei salvatori del mio tempo che ho speso per lavorare.
Sì, chiaro.
Assorbono la quantità di denaro, quindi era solo per fare una differenza.
L'ho messo insieme perché tecnicamente, appunto, come dici tu, hai fatto bene questa distinzione. L'ho messo insieme semplicemente perché se poi la moneta si svaluta e la gente incomincia a comprare a manetta ora i bitcoin, quelli aumentano di prezzo
dell'inflazione.
Così che diventano anche questi una sorgente. Comunque sì,
come viviamo in un mondo in cui magari una volta potremmo anche imitare qualche esperto, però in cui l'azionario, le borse eccetera rischiano di essere anche un po' più fragili, un po' più gonfiate, perché è un mondo che si sta un po' allontanando dalla realtà, specialmente in certi settori, e quindi potrebbe aprire anche a dei crolli. Diciamo che non è come investire in un'azienda strettamente reale, investire in borsa, perché ci sono anche altri meccanismi.
Certo,
però
certo,
volevo
certo.
differenziare il concetto di investimento.
No, va bene.
C'è una cosa che mi è quel pensiero volante di prima che mi è tornato in mente, e che è però per ritornare su una questione di mentalità,
sì.
Che è, e noi adesso abbiamo parlato di risparmiare, no? Oro, bitcoin, eccetera, o investire così via per generare nuova ricchezza, eccetera, che secondo me è importante, e anche per spiegare bene perché secondo me è più importante ricercare il wealth che il rich, che il richness, che la ricchezza in fine a se stessa. Però per tornare un attimo sulla questione della schiavitù del denaro, che può esserci sia per chi ce l'ha sia che per chi non ce l'ha, secondo me quella schiavitù del denaro si vede, e il distaccamento dal denaro si vede quando tu ti puoi permettere di vivere serenamente se perdi quel denaro. Quindi, per dire, l'oro, io credo che l'oro aumenterà per tutto quello che abbiamo detto finora. Però domani sulla Terra scende un asteroide con quintali, tonnellate di oro che svalutano il valore dell'oro, per fare un esempio. Io il ragionamento che avevo fatto ovviamente viene cambiato da questo fattore improbabile, ma che magari è accaduto, e quindi il mio oro si svaluta. Ecco, il distaccamento dal denaro si ha secondo me nella serenità che quella cosa lì, vabbè, cioè tu hai fatto quello che dovevi fare, lo puoi perdere. E questa libertà si vede in un momento così, secondo me. Ovviamente augurandosi che non ci sia, però penso che il distaccamento del denaro parta da lì, e si veda lì.
No, penso che abbiamo fatto una bella carrellata delle varie opzioni, delle varie cose. Mi piacerebbe chiudere con un concetto legato a questo qui che hai tirato fuori tu. Perché appunto con i ragazzi del branco di Real Men, dei gruppi di accountability, era venuto fuori il discorso: ma come faccio a investire un po' di questi risparmi che ho? E diciamo, giustamente quando uno valuta, no, come investire o come risparmiare il proprio denaro, c'è sempre un po' di ansia, no? Perché dici, cavolo, io ho sti 1000 euro, sti 10.000 euro, sti 50.000 euro che sudati, che mi metto da parte, che mi sono messo da parte, e adesso voglio non perderli, ecco, no, non voglio sprecarli. Ecco, è giusto, perché cavolo, cioè uno deve, cioè come valuta, cioè uno valuta bene come storare il proprio tempo, poi dopo lo spreca in un investimento sbagliato, uno dovrebbe cercare di assolutamente evitare questa cosa. Però penso che in questo processo c'è anche molta ansia. In generale, cioè, non si è completamente lucidi, perché c'è un attaccamento rispetto a quei risparmi, perché si vede in quei risparmi una fonte di salvezza, e perché si vede in quei risparmi qualcosa di irripetibile. Cioè, Io non stimo particolarmente Elon Musk, francamente, non è che mi fa proprio impazzire, anzi per niente. Però c'è una frase che è interessante, che ha detto e che condivido. Dice, è molto più difficile risparmiare 1000 euro al mese che guadagnare 1000 euro in più al mese. Questa cosa qua, secondo me, detta così non si capisce forse molto bene, ma è abbastanza chiara in realtà. E cioè che il nostro attaccamento spesso nei confronti del denaro e dei risparmi è perché viviamo con una mentalità schiavizzata dal guadagno. In qualche maniera il capo mi dà 1153 euro al mese e mi devo tenere buoni. L'affitto costa tot, la corrente costa tot. Ma in realtà dobbiamo sempre navigare in tutte queste situazioni con una mente e con un approccio di libertà. Esatto. E cioè che l'affitto lo posso cambiare, se il lavoro mi frutta 1153, se mi sta bene me lo tengo, se no me lo cambio, o se no mi fermo, ragiono per un'altra attività che sia più lucrosa. Non è che deve essere lucroso, non vuol dire essere in fila da mignotta, vuol dire semplicemente avere un margine maggiore, perché magari invece il fila da mignotta è il tuo capo che ti sta sfruttando e magari il tuo lavoro non vale 1153, vale 2153. Non lo so, ecco, avere la capacità di fermarsi e pensare che tu puoi generare molta più ricchezza investendo su te stesso che semplicemente facendo i mille Tetris per cercare di capire come far fruttare di più quei quattro spicci che c'è in tasca. E poi agire per paura è sempre è sicurezza di prendere, di imboccare strade sbagliate o comunque non efficaci, perché la paura non è mai una buona consigliera. Quindi l'invito finale di tutto questo è innanzitutto rendersi conto che il punto è generare un benessere economico reale che sia basato su uno standard di vita equilibrato e che sia diciamo a servizio della vita che vuoi vivere. Esatto. Cioè,
che devi aver deciso prima,
che devi aver appunto, quindi ti devi fermare, devi capire un attimo tu dove vuoi andare e cosa vuoi. Primo punto fondamentale. L'altro aspetto importante è che chiaramente devi imparare a conoscere i vari token di tempo che esistono: l'oro, Bitcoin, l'immobiliare, le azioni, non so, un investimento in un'azienda in cui credi, o comprare il famoso autobus per creare un servizio. Quindi sicuramente devi studiare, devi un attimo fare mente locale, però studio è sempre uno studio, anche un learn by doing, cioè che tu mentre lo fai capisci effettivamente quali sono i pregi e i difetti di qualche cosa, no? Puoi anche iniziare in piccolo e andare avanti. Fanno sempre molto, invidio molto chi è bravo nell'immobiliare, no? Che compra una casa, l'affitta, fa pagare il mutuo con l'affitto della persona, poi con quello che li mette da parte poi compra un'altra casa e fa pagare l'affitto. È così che, insomma, è molto interessante tutto questo mondo. Io in questo non sono molto bravo, però là ci vedo sicuramente una flessibilità, una libertà nello spendere il denaro, nell'utilizzarlo e per generare ricchezza, che ne vale la pena, insomma, è molto importante. E quindi il terzo punto che volevo sottolineare è proprio questo, e cioè che la paura nei confronti del benessere, della ricchezza e del denaro deve essere qualcosa invece che interiorizziamo e che impariamo ad avere una consapevolezza maggiore, una comprensione maggiore, e ci mettiamo al comando del nostro benessere economico, imparando a cambiare lavoro, a capire dove sono quelle finestre di opportunità che ci permettono magari di avere un reddito maggiore, ma insomma un profitto maggiore, ecco. Quindi io non sono un avvocato nel riempire tutti i tempi vuoti con lavoro e lavoretti, non sono per niente avvocato in questo, ma sono avvocato nel pensare che se ci sono due lavori che entrambi mi fanno guadagnare 1000 euro, ma cavolo, farò in modo di scegliere di impiegare il mio tempo in un lavoro che mi dà una libertà e non che mi schiavizza alle poste tutti i giorni dalle 9 alle 5. poi ognuno magari vede. Sì, nel senso, magari per qualcuno invece 9-5 è assolutamente
oro colato.
Sì, no, la libertà maggiore del mondo. Ecco, per me non lo sarebbe. Quindi, però, secondo me, fare un lavoro su se stessi di consapevolezza e comprensione di tutto questo.
Voglio pensare a un consiglio pratico, perché vedo già molte persone che ci ascoltano che su sta cosa del denaro, dell'attaccamento al denaro, cioè magari avrebbero tante cose da ridire, e anche per applicare il concetto di provvidenza, no, a tutto questo. Secondo me il concetto di provvidenza è che tu fai il tuo con la serenità, però allo stesso tempo con la serenità di dire: io sono arrivato fin qua, ho fatto quello che dovevo fare, e la responsabilità che io ho nei confronti del mio denaro, delle persone intorno a me, però queste cose le affido anche, cioè domani, certo, perdo il lavoro, va bene, cioè io ho fatto quello che dovevo fare.
Certo.
E il secondo è che io penso che è importante, per staccarsi dal denaro, saper dare lo spazio al dire: oh, cioè questa roba qua la do, cioè stasera offro la pizza, mio amico offre la birra, ma serenamente, oppure vado, c'è quelli che vendono fuori da chiesa le torte per i leucemici, che insomma stavolta gli butto 50 euro, cioè anche sapersi avere la libertà di staccarsi. Io di solito tendo anche un po' a programmarla, tra virgolette, nel senso che per me il minimo è che il 10% di quello che entra esca in questa cosa donativa, e per chi ha un po' la mania del calcolo ma vuole vivere la provvidenza, io, cioè, proverei a proporre questa cosa qua, specialmente per chi non ha un reddito fisso, ma magari è in partita IVA, così. Quando tu hai fissato quello che è il tuo necessario, anche lo spazio per un qualcosa di svago, di divertimento, la tua uscita con la tua moglie, con i tuoi figli, cioè hai detto tutto, e anche il tuo 10% che va in donazioni o quello che volete. Quindi se c'hai un 90 per te, per la tua vita, e un 10 da donare all'interno del tuo reddito minimo, non so come dire, che sai che entra sopra una soglia, inverti sta cosa e il 90 lo dai e il 10 lo tieni. Non so come dire, cioè, se il mio reddito è 1500 euro, so che lì posso fare il 90-10, nel senso che 10 lo regalo e il 90 mi serve per gestire tutte le mie cose. Sopra quella soglia lì di entrate eccetera, invertilo, in modo che hai comunque quella pace di dire: io quello in più che c'è lo posso dire, visto che c'è un'abbondanza, la gestisco anche per la mia famiglia. Non so, una volta in più vado al cinema, una volta in più faccio il viaggio in modo che i miei figli vedano un paese nuovo eccetera, e il 90 lo dai. E io penso che questo può essere una roba pratica per persone che all'interno di questo meccanismo sono preoccupati del non saper vivere il concetto di provvidenza, di dare, e così via.
Io posso comunque assolutamente testimoniare che in tutta la mia vita ho fatto esperienza di questo, ed è molto importante, perché è molto liberatorio e ci rimette in cammino con una marcia in più. Insomma, mi ricordo, insomma, una volta avevo ricevuto una liquidazione o anche dei soldi in più che avevo guadagnato per un servizio che avevo fatto. Ecco, avere la libertà di poterle dare certe cose danno una prospettiva nei confronti del denaro e di tutto quello che ha a che fare un po' con i beni materiali, danno una marcia in più, e poi ti permettono di fare le scelte con maggiore lucidità, ti permettono di vivere con grande libertà. Alla fine il fine, no, di tutti questi discorsi qua, che comunque è vivere una gioia profonda, cioè vivere una vita che sia piena, che sia realizzata e che non sia schiavizzata né dal lavoro, né dai soldi, né dalla macchina, né da Lazio, né da niente. Cioè, non ci deve essere niente che deve in qualche maniera avere un dominio sulla nostra vita, ma avere una libertà che non sia faccio quello che mi pare, ma vivo pienamente nei miei panni, vivo pienamente nella mia carne, vivo pienamente nel mio tempo. Quindi qua il fine non è guadagnare tanto o avere un benessere economico superlativo, cioè puoi tranquillamente consapevolmente vivere da poveraccio, ma essere felice, sereno e tranquillo. Quindi il punto è, sono sempre, tutto questo ragionamento serve per scardinare una mentalità e un meccanismo in cui siamo immersi, in cui appunto, cioè, il fine è guadagnare tanto, spendere tanto, così, e poi ti ritrovi ancora più,
ruota,
ti ritrovi più il cappio al collo rispetto al punto di partenza. E questa cosa invece si può evitare, si può vivere in maniera da uomini liberi, ecco. E che questo qui è fondamentale, assolutamente. Penso che abbiamo detto più o meno, cioè abbiamo detto
troppo.
Tanto, no, troppo no, però abbiamo detto tanto, e sicuramente ci sono tanti spunti. Vi invito chiaramente, se avete commenti, condivisioni da fare, a scriverci, indirizzi.
O se non avete capito alcune cose, tipo il token time,
time token. Comunque potete, se avete bisogno di condividere o volete condividere un pensiero, così l'email è disponibile, scrivi @realmen.it. Poi rinvito ancora chi è interessato a fare un cammino sulla propria mascolinità. Abbiamo questi gruppi di accountability, gruppi locali che si stanno piano piano cominciando anche a incontrare appunto localmente e lavorando in maniera personale. Adesso faremo anche una pagina cui è spiegato un po' meglio, lo diciamo soltanto esatto. Così nel podcast è tutto molto in beta, è tutto molto work in progress, però appunto noi siamo incontrati, siamo andati in montagna insieme, abbiamo parlato di parecchi argomenti interessanti, anche in Emilia si stanno incontrando, anche in Veneto si stanno incontrando, in Lombardia c'erano un paio di persone, quindi si sta muovendo, no? È molto molto interessante. Per questo sempre scrivi un'email, scrivi @realmen.it, devi scrivere nome, cognome, età,
stato di vita,
cioè quindi se sei fidanzato, figli, sposato e compagnia,
provenienza
bella. Provenienza, questo è molto importante, e una breve motivazione sul perché vuoi entrare a far parte del gruppo di accountability. Credo che sia tutto. Prossima settimana vi racconteremo come ci incontreremo adesso appunto domani sera con il gruppone di Real Men, e faremo un po' di confronti su come stanno andando i gruppi locali, quindi la prossima settimana sicuramente condivideremo un pochettino su come sta andando. Per il resto niente, buona settimana e insomma buon presa di coscienza della propria vita.
Ciao
ciao.